Ciao a tutti
e a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo
Via Fabiola di Roma.
E questa è una nuova puntata di
Radiofonicamente,
il nostro podcast.
Buon ascolto.
Ciao a tutti, noi siamo il primo gruppo di Radiofonicamente della seconda F. L'argomento di oggi è l'alimentazione. Noi siamo Lucio,
Yasmin,
Tassimia.
Ci dovrebbe essere stata anche Aurora, solo che oggi è assente.
Ci sono diverse canzoni che parlano di cibo, ma noi abbiamo scelto le più iconiche. Yasmin, ci vuoi parlare di qualche canzone riguardo al cibo?
Sì, certo. Parlerò della canzone A Pizza di Aurelio Ferro e Giorgio Gaber, nata nel 1966. Il brano racconta con ironia come la protagonista preferisca una semplice pizza a regali costosi, come cene di lusso. È considerata una delle canzoni più famose riguardate alla pizza napoletana.
Ah, ora che ci penso, mi viene in mente La pappa al pomodoro di Ita Pavone, che è nata nel 1964. La pappa al pomodoro, piatto tipico toscano, è onnino al ribellone, giovanile alla giustizia e alla semplicità. La canzone è una metafora è alla metafora della rivoluzione dei più poveri contro ingiustizie.
Per i bambini abbiamo Le tagliatelle di Nonna Pina, nota perché è un ritornello molto famoso, che parla delle tagliatelle della nonna, che dice che sono ricche di vitamine che fanno sempre bene.
Grazie per l'ascolto.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Machine, but there's something you can't see in the dark. The power of a soul that never falls apart. You can chase me, but you can't shake me. Your mind is nothing when your heart is flaky. I'll stand tall with love as my shield. The battlefield is where the truth is revealed. You may have the speed, but I've got the fight. My loyalty's a fight. You won't break me. My heart's a fortress you can't shake free. I'll stand my ground with love as my guide. In this dreamscape there's nowhere to hide. You may have the speed, but I've got the fight. My loyalty's a fire that burns so bright. Your power may flash, but it won't last long. Cause I've got the heart, it's where I belong. In the dream.
Ragazzi, più andiamo avanti con il programma di geografia e più mi rendo conto che il cibo dice tantissimo di un paese. Quello scandinavo mi incuriosisce, ma allo stesso tempo mi spaventa.
Anche a me.
Soprattutto il cibo in Islanda. Lì il pesce non è solo un piatto, è praticamente la base di tutta l'alimentazione. Merluzzo, salmone, aringhe. E poi lo squalo fermentato, che secondo me è la cosa più estrema che esista.
È vero, però bisogna pensare al passato. In Islanda non avevano frigoriferi e dovevano inventarsi metodi per conservare il cibo a lungo. Fermentare era una soluzione, anche se per noi oggi è impensabile.
Io comunque non riuscirei a mangiarlo, già faccio fatica con certi formaggi italiani, che hanno un sapore molto forte, però mi colpisce come loro non buttino via niente.
In Italia siamo abituati a scegliere. Se una cosa non ci piace, prendiamo altro. Lì invece mangiano quello che il territorio offre.
In Svezia la situazione è un po' più simile alla nostra, almeno come varietà. La Köttbullar sono famosissime e ormai si trovano ovunque, anche qui. Però il modo di mangiarle è diverso dal nostro.
Sì, niente sugo di pomodoro, salsa cremosa e marmellata di mirtilli. A noi sembra una cosa strana, ma per loro è normalissimo usare i frutti di bosco anche nei piatti salati.
In effetti in Scandinavia crescono molti mirtilli e lamponi, noi invece usiamo pomodori e basilico, che lì non crescono quasi per niente.
In Norvegia invece ho notato che il pesce è ovunque, anche nei momenti in cui noi mangeremo tutt'altro, tipo colazione.
Esatto, pane scuro, burro e salmone affumicato. Io a quell'ora riesco a mangiare solo cose dolci.
Però il salmone è molto nutriente e con quel freddo serve energia. Noi abbiamo un clima più mite, quindi possiamo permetterci pasti più leggeri.
La Danimarca mi ha colpito per il pane. Usano tantissimo il pane di segale, scuro e compatto. Gli smørrebrød sembrano semplici, ma in realtà sono super elaborati.
Sì, non sono panini mangiati di corsa, sono quasi piatti da cerimonia e tutto è disposto con attenzione.
E poi arriviamo alla Groenlandia, che secondo me è il caso più impressionante di tutti.
Assolutamente, lì non c'è quasi nulla, ghiaccio, neve e freddo estremo. Il cibo dipende quasi solo dalla caccia e dalla pesca.
Mangiano carne di foca, di balena, di renna e tanto pesce. Usano anche il grasso perché dà energia e aiuta a resistere alle temperature bassissime.
A volte mangiano la carne cruda o secca perché è il modo migliore per conservarla. Noi se sentiamo carne cruda pensiamo subito che sia pericolosa.
In Groenlandia non esistono campi coltivati come da noi. Niente pasta, niente pizza, niente frutta fresca tutto l'anno.
E pensare che qualcuno ha pure pensato di comprarla, come se fosse un supermercato vuoto da riempire.
Già, Trump, secondo me immaginava di andarci e dire «Qui costruisco qualcosa», ma non aveva capito che lì è già tanto se trovi un albero.
Me lo immagino mentre assaggia il cibo locale. Dopo il primo boccone di carne di foca chiederebbe subito un hamburger.
Hamburger, che però non avrebbe il pane, perché anche quello è diverso dal nostro.
Questa cosa fa capire quanto il cibo sia legato al territorio. In Italia cuciniamo anche per stare insieme, per tradizione, per piacere.
Lì invece spesso il cibo serve prima di tutto per sopravvivere, il gusto viene dopo.
Però è affascinante vedere come ogni popolo si adatti. Non esiste un modo giusto o sbagliato di mangiare, ma solo quello che funziona in quel posto.
Detto questo, io resto fedele alla cucina italiana. Pasta, pizza e gelato non si battono.
Concordo, però il salmone norvegese lo assaggerei volentieri.
Sì, quello sì, ma lo squalo islandese resta fuori dalla lista.
Direi che su questo siamo tutti d'accordo. Meglio studiare le certe tradizioni che assaggiare davvero. Un saluto da Emine.
Io, Giuliano.
Fabiola.
E Tommaso.
Eyes wide open, yet still so blind. Tears of hope are our path to find. Broken hearts will heal in time. We'll rewrite these flawed lines of rhyme. Tears of hope. Die.
Ciao a tutti, noi siamo Fabiola,
Federico,
Michela
e oggi vi parleremo della bulimia e anoressia messa a confronto.
Ma cosa sono la bulimia e l'anoressia?
L'anoressia e la bulimia sono dei disturbi del comportamento alimentare che riguardano il rapporto con il cibo e con il corpo. Negli ultimi anni si sente spesso parlare di anoressia e bulimia, soprattutto tra ragazzi e ragazze della mia età, specificatamente fra la fascia di età fra i 12 e i 16 anni. A volte sui social si vedono immagini o commenti che fanno pensare che il corpo debba essere perfetto e questo può mettere molta pressione, soprattutto alle persone più sensibili. Studiare questi argomenti mi ha fatto capire che il rapporto con il cibo e il corpo può essere molto fragile e che chiedere aiuto è un gesto di forza, non di debolezza.
Ah, ok, quindi l'anoressia è quando si mangia pochissimo, si ha una tremenda paura di ingrassare e ci si vede grassi nonostante il proprio peso inadeguato.
E se questa cosa continua a lungo?
Se portata a lungo termine porta conseguenze disastrose, come avere debolezza fisica costante e ad avere problemi al cuore e alle ossa.
E la bulimia che cos'è?
Le persone bulimiche vivono un ciclo costituito da abbuffate, cioè mangiare molto in pochi minuti o addirittura secondi, e avere comportamenti per rimediare il costante vomito autoindotto, lassativi, digiuno o esercizio eccessivo. Infatti, anche esso porta delle conseguenze come per esempio avere problemi di denti, mal di pancia costanti e squilibri di sali minerali. Quali sono le cause principali? Una è sicuro la bassa autostima causata dai prototipi di fisico considerati perfetti nonostante non lo siano. Michela, invece, ci vuoi dire altre cause?
Un'altra causa sono le difficoltà emotive. E infine questi problemi vengono spesso causati da problemi familiari.
Queste patologie, invece, che cosa possiamo fare per risolverle?
Se conoscete persone a voi vicine che soffrono di bulimia o anoressia, aiutateli voi a fargli capire che la colpa non è loro e che sono perfetti come sono. Il resto lo potranno fare solo medici o psicologi.
Grazie a tutti dell'attenzione. Da Federico,
Fabiola,
Michela.
Ciao!
Sleepless town, ghosts and wastes, was on dreams of fading cries. Where do we run? Where do we hide? The world is crumbling, we can't decide. Broken promises, shattered threats, cut deep beneath the lies. In Times Square gaze, words unspoken, silence bleeding.
Hi everyone, we are Sofia,
Stella,
Leonardo.
Oggi vi parleremo dell'alimentazione in America. Stella, mi sapresti dire in che cosa consiste la piramide alimentare?
La piramide del 1992 metteva alla base pane, cereali, riso e pasta, favorendo un alto consumo di carboidrati. La piramide fu sostituita dal simbolo del piatto, un'icona più semplice per visualizzare le proporzioni tra frutta, verdura, cereali e proteine in ogni pasto. Sofia, quali sono i peggiori fast food in America?
I peggiori fast food in America sono anche i più famosi, tipo il McDonald's. Nonostante sia il più famoso, si posiziona spesso all'ultimo posto tra i fast food peggiori a causa del servizio. Oltre al McDonald's abbiamo anche il Sonic Drive-In, non molto famoso, ma con recensioni che dicono che lo staff è scortese, il cibo è servito poco cotto o pieno di muffa. Ma adesso parliamo dell'alimentazione in America. Spiegacelo tu, Leonardo.
Allora, l'alimentazione americana è dominata dal concetto di convivenza e densità calorica. Adesso andiamo a vedere alcuni concetti. Ultraprocessati. Circa il 60% delle calorie consumate dagli americani proviene da cibi ultratrasformati. I deserti alimentari. Un problema unico degli Stati Uniti d'America sono i fast food deserts, zone dove è impossibile trovare frutta e verdura fresca, spingendo intere comunità verso i fast food. Zuccheri aggiunti. Il consumo di bevande zuccherate rimane tra i più alti al mondo, nonostante le recenti campagne dell'SDA.
E con questo ultimo argomento concludiamo la nostra ricerca. Grazie a tutti per l'attenzione.
Ciao,
ciao,
grazie a tutti.
Buonasera ascoltatori, siamo Giuliano,
Isaac,
Maria,
Pietro.
Oggi parliamo di prodotti tipici italiani e dei loro marchi di tutela. Partiamo subito, sapete cosa significa DOP?
Denominazione di origine protetta, è come il codice fiscale del cibo di qualità. Ti dice esattamente da dove viene. Io una volta ho comprato un gorgonzola DOP fatto in un garage, non aveva lo stesso sapore.
Esatto, Pietro, la provenienza è tutto. Isaac, spieghiamo anche l'IGP.
L'IGP è l'indicazione geografica protetta. Significa che almeno una frase della produzione avviene in una zona specifica, come il prosciutto di San Daniele. Il maiale può crescere altrove, ma deve diventare prosciutto lì. È come fare un Erasmus obbligatorio.
E poi c'è la pizza napoletana, che è STG, specialità tradizionale garantita. La ricetta è sacra, ma lo puoi fare dove vuoi, anche in montagna, se trovi un forno abbastanza caldo e un pizzaiolo coraggioso.
Bene, ora spesso sentiamo dire che certi cibi sono patrimonio UNESCO. Qualcuno sa spiegare cosa sia l'UNESCO e cosa c'entra con il cibo?
L'UNESCO è un'organizzazione che protegge i tesori del mondo, no? Tipo i monumenti. Ma allora, la pizza è un monumento commestibile? Beh, perché se è così, io sono un archeologo a pranzo.
Esatto, Pietro. L'UNESCO riconosce e protegge i patrimoni culturali immateriali dell'umanità. In Italia, per esempio, ha riconosciuto come tali la dieta mediterranea e l'ante del pizzaiolo napoletano. Non è solo una ricetta, ma tutta la tradizione, la cultura e le tecniche che ci stanno dietro.
Quindi quando mangiamo una vera pizza napoletana, non stiamo solo sfumando lo stomaco, stiamo celebrando un pezzo di cultura umana. Un po' pesante come concetto, forse è meglio concentrarsi sul mangiare.
Giusto, Maria, il punto è che questi riconoscimenti aiutano a preservare tradizioni importanti e noi come consumatori possiamo scegliere di sostenere queste eccellenze, per esempio preferendo con prodotti con i marchi di qualità.
Sì, perché comprare un prodotto con un bollino DOP è come assumere una guardia del corpo per il tuo pasto. Ti garantisce che nessuno ha fatto scherzi.
Perfetto, per oggi è tutto dalla seconda F. Ciao!
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 Radiofonicamente è un podcast
realizzato dagli alunni
e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma
in collaborazione con
Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast.
Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci
su Instagram
e su Facebook.